Benvenuti! Oggi facciamo un'analisi un po' approfondita di alcuni estratti dal manuale utente dei pannelli V-Series Iris di Clearcom. Parliamo del documento PUB 0012, la revisione C.
Sì, esatto. Vediamo cosa c'è di interessante.
L'idea è proprio quella, tirar fuori le cose più utili, le caratteristiche, le funzioni di questi sistemi intercom, e sembrano, piuttosto avanzati, no?
Display OLED a colori sui tasti, audio di alta qualità su AES67.
Già, AES67 su IP, bassa latenza e fino a 3 canali audio per pannello. Non male.
Bene, iniziamo a guardarli più da vicino. Cosa salta all'occhio subito?
Ma direi la varietà. Ce ne sono di diversi tipi, sai? A leva, pulsante, rotativi. Con 12, 24, addirittura 32 tasti in alcuni casi.
Ah, quindi diverse interfacce fisiche.
Esatto. E anche diverse dimensioni, da 1 o 2 unità REC. E poi puoi aggiungere pannelli di espansione.
Espansioni. Sì, per avere ancora più tasti. Fino a 8, anche se poi ci sono dei limiti, tipo il modello a 32 leve ne supporta solo 4 di un certo tipo. E occhio alla compatibilità, eh? I modelli PNLB vanno solo con espansioni EXPB e i PNL solo con le EXP.
Capito. Quindi flessibilità, ma con regole precise.
Insomma, sì, puoi costruirti il pannello quasi su misura.
E sul fronte? I controlli. Cosa troviamo lì?
Beh, la classica presa per il microfono, che può essere quello del pannello o della cuffia. Poi, pulsanti dedicati.
Tipo?
Ma, Micon... Shift Page per cambiare pagina di tasti, selezione cuffia, menu. Cose standard ma utili.
Poi vedo controlli volume, la presa cuffie e una porta USB frontale. Comoda quella per gli aggiornamenti, immagino.
Sì, molto. Aggiorni il firmware senza dover andare dietro al rack. E alcuni modelli, dice il manuale, hanno pure un tastierino numerico.
Ok, tutto sembra abbastanza accessibile.
Ci sono un paio di chicche sui controlli volume. Quello principale, se lo premi, fa da mute per l'altoparlante. Utile.
Mm-hmm.
E quello ausiliario. Con una pressione rapida attiva il Listen Again.
Ah, l'avevo letto. Quella per riascoltare, giusto?
Proprio lei. Fino agli ultimi 300 secondi di audio ricevuto, diviso in messaggi. Fantastico se ti sei perso qualcosa di importante, magari in un momento concitato.
Davvero utile, sì. Passiamo alla connettività. Che mi sembra un punto cruciale. Come si collegano questi cosi?
Allora, qui ci sono 3 strade principali. C'è la via analogica, quella classica, ma richiede una scheda apposita, la MVX, nella matrice Clearcom.
Ok, la vecchia scuola.
Esatto. Poi c'è l'IP proprietario di Clearcom. Anche qui serve una scheda specifica nella matrice, tipo IVC32 o IAPA.
E la terza? Quella che nominavi prima.
E la terza è l'AS67, lo standard aperto per l'audio su IP.
Ecco, questo è interessante. Qual è il vantaggio pratico di usare uno standard aperto come AES67?
Beh, il vantaggio grosso è l'interoperabilità, sai. Significa che questi pannelli possono parlare più facilmente con altri dispositivi audio over IP di marche diverse.
Ah, quindi non sei bloccato nell'ecosistema di un solo produttore?
Proprio quello. Molta più flessibilità se hai un sistema misto. Ovviamente anche qui serve la scheda giusta nella matrice, la IPA, e una rete IP che funzioni bene.
E dietro al pannello, fisicamente, cosa c'è?
Dunque, 2 porte LAN RJ45. Ne hanno 2 per la ridondanza.
Ah, buono.
Sì, ma attenzione, non vanno collegate entrambe alla stessa rete fisica contemporaneamente, a meno di non avere la configurazione per la ridondanza attiva. Poi c'è una porta micro USB e dei connettori DB25.
DB25. Sembrano un po' datati. A che servono?
Servono per i segnali GPIO, General Purpose Input Output. Praticamente ci colleghi luci di segnalazione, tipo tali o pulsanti esterni, sai? E gestiscono anche l'audio ausiliario.
Capito. Tutta la roba di controllo esterno.
Esatto. E poi ci sono i connettori RJ45 per le espansioni e uno per la matrice analogica, se la usi. Ah, e doppia alimentazione. Non può mancare per la ridondanza.
Certo, in certi ambienti è fondamentale. E sulla rete IP? Qualche dritta particolare dal manuale?
Sì, consigliano cavi buoni, CAT6E, per arrivare ai 100 metri con AS67. È un dettaglio tecnico per chi gestisce la rete. Ogni pannello usa 2 indirizzi MAC.
2? Perché?
Non lo specifica nel dettaglio il perché, ma avvisa che la sicurezza a livello di porta sullo switch potrebbe bloccare il secondo MAC se non è configurata per permetterlo. Quindi, occhio.
Buono a sapersi per evitare grattacapi.
Già, E poi, come dicevo, c'è la ridondanza di rete vera e propria. Con una licenza software apposita e il software EIKX aggiornato, puoi far sì che se una porta LAN ha problemi, il pannello passi automaticamente sull'altra.
Ottimo. E l'installazione fisica? Consigli?
Ma cose abbastanza standard. Lasciare un po' di spazio dietro, almeno 5 cm, per i cavi e l'aria. Le espansioni si collegano in cascata, daisy chain.
Sì.
Con cavi CAT 5 schermati. Corti però, massimo 5 metri tra un pannello e l'altro e non più di 7 metri e mezzo per tutta la catena di espansioni collegata a un singolo pannello base.
Ok, quindi catene compatte.
Esatto. E poi, vabbè, ci sono tutte le solite avvertenze sulla sicurezza. Non vicino all'acqua, attenzione al calore, la messa a terra.
Certo, le basi. E le specifiche tecniche. Microfoni supportati, livelli audio, temperature di lavoro, umidità.
Sì, tutto molto dettagliato. Da 0 a 40 gradi Celsius, 20-90% di umidità non condensante. Specifiche professionali per ambienti controllati.
Bene. Tirando un po' le somme, allora, questi V-Series Iris sembrano decisamente potenti, molto versatili.
Direi di sì.
La varietà dei modelli, le espansioni e soprattutto la connettività con questa apertura alla S67 li rende molto interessanti, no?
Assolutamente. Se guardi il quadro completo, la profondità della configurazione che puoi fare col software IHCX, dai display colorati e programmabili alle regolazioni audio fini, alla ridondanza di rete fa capire che sono pensati per ambienti complessi, ambienti critici dove la comunicazione deve essere perfetta e affidabile.
Sì, si capisce che non sono giocattoli. Prima di chiudere, c'è un'ultima cosa che ho notato nel manuale. Una funzione chiamata Supervise.
Ah, sì.
Sì, permette a un pannello di, diciamo, vedere e controllare un altro pannello da remoto. Cioè, puoi vedere il suo display e premere i suoi tasti come se fossi lì.
Caspita, interessante.
Fa pensare, no? A quali scenari potrebbe servire. Supporto tecnico al volo. Un regista che deve dare un'istruzione urgente e prende controllo del pannello di un operatore per un attimo, magari in un broadcast complesso.
Beh, sì, apre scenari interessanti per la gestione remota o il troubleshooting in tempo reale. Poter intervenire così direttamente.
Già, un bello spunto su cui riflettere.